E siamo arrivati all'ultima puntata del 2020 di Radio Linux, una puntata particolare perché abbiamo deciso di toccare un argomento caro a molti, il file sharing, soprattutto adesso che ci sono delle riforme a livello europeo. E abbiamo fatto questo attraverso l'intervista di Marco Ciurcina, l'intervista è stata fatta da Carlo, che vi farà adesso una breve introduzione sulla personalità di Marco Ciurcina e sulla sua importanza dal punto di vista proprio del free software, dato che lui si definisce anche un vero e proprio attivista del software libero. Quindi andiamo ad ascoltare l'intervista di Carlo con una sua breve introduzione.
Oh, visto che quest'anno Pornhub latita, nel senso che la dirigenza di Pornhub è afflitta da molti e molti problemi e quindi, contrariamente agli anni scorsi, non hanno fatto uscire il Pornhub Insight sull'andamento dell'anno, anche a metà novembre lo facevano uscire perché loro già prevedevano cosa succedeva a dicembre. E visto comunque si sono fermati con l'analisi del mercato, chiamiamola così, alle elezioni americane, e abbiamo ben pensato di fare un'intervista a Marco Ciurcina. E l'avvocato Ciurcina mi ha contattato qualche tempo fa per invitarmi a vedere una conferenza stampa per il lancio di una ICE, ossia di una proposta, chiamiamola proposta di legge popolare europea. E si tratta di un'iniziativa volta a riformare il file sharing per quanto riguarda gli utenti che vanno a scaricare per uso non professionale. E poi comunque nell'intervista approfondiremo meglio che cosa intende l'avvocato e entro quali limiti, ovviamente. E è necessario raggiungere 1 milione di voti entro il 31 dicembre del prossimo anno, 1 milione di voti in tutta Europa. Il sito è freesharing.eu. Poi ne ho approfittato anche per fare qualche domanda al caro Marco sul GDPR, sulla valenza del GDPR fuori dai confini dell'Unione Europea, e poi giustamente ne ho approfittato per ragioni personali circa le videoconferenze che comunque il 99% delle quali si appoggia a server o programmi che hanno sede fuori dall'Unione Europea. E ricordiamoci che il Privacy Shield con gli Stati Uniti è caduto qualche tempo fa e con la Cina dubito fortemente che sia mai esistito.
Buongiorno Marco.
Buongiorno, grazie mille per avermi.
Ed oggi partiamo appunto dall'attivista, perché mi ha contattato qualche giorno fa per una proposta, un ICE, quindi una proposta legislativa da parte dei cittadini europei, proposta che riguarda la riforma del file sharing a livello europeo. E ci puoi intanto spiegare come funziona questa petizione online che io già ho firmato e soprattutto dirmi se mi devo attendere qualche brutto controllo dalla Guardia di Finanza oppure...
Assolutamente no. Allora, dice in italiano ECI, l'iniziativa dei cittadini europei, crede l'European strumento previsto dal regolamento 2019-788 dell'Unione Europea, che permette a un gruppo di cittadini, quindi un'azione di cittadini, di richiedere la registrazione di una iniziativa, cosa che abbiamo fatto a suo tempo, con la quale, se si raccoglie 1 milione di firme di supporto all'iniziativa, la Commissione europea ha l'obbligo di prendere posizione sul tema, quindi si svolge una consultazione pubblica, una presentazione pubblica dell'iniziativa, e la Commissione deve o presentare una proposta di normativa europea coerente con la richiesta formulata, oppure prendere posizione e spiegare perché decide di non farlo. Atto che sarebbe molto forte, diciamo, dal punto di vista politico. tempo, perché cosa chiediamo noi? Cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che venga legalizzato la condivisione di file che contengono opere tutelate dal diritto d'autore, diritti connessi, diritto sui generi sulle banche di dati, quindi di opere tutelate in Italia dalla legge sul diritto d'autore. Perché questo? Perché il nostro diritto oggi lo impedisce, lo ostacola, però non è che non si possa cambiare il diritto, si può perfettamente cambiare il diritto e prevedere, sempre che sia previsto un equo compenso per i titolari dei diritti, questo limite è previsto nel diritto internazionale, cioè non si può legalizzare il file sharing se non si dà un equo compenso in qualche modo ai titolari dei diritti. Quindi noi questo chiediamo che si faccia una riforma del diritto d'autore in Europa che, pur riconoscendo un equo compenso in modi che poi vedremo agli autori, agli altri titolari dei diritti, legalizzi il file sharing. Perché chiediamo questo? Perché non vogliamo aderire al modello di distribuzione che è stato messo in piedi oggi, cioè un modello che richiede necessariamente che tu sia profilato. Io voglio accedere a contenuti, ma non voglio essere profilato da piattaforme e da altri soggetti. Io voglio la libertà di accedere ai contenuti, voglio che sia riconosciuto un'equa remunerazione agli autori e agli altri titolari dei diritti, ma non sono disposto per questo a mettere sul piatto come parte del prezzo quello che io chiamo il mio corpo digitale, i miei dati. E quindi per ottenere questo bisogna cambiare il diritto e quindi chiediamo questo, chiediamo che l'Europa sia coerente, non può lottare contro la profilazione e la sorveglianza in certi ambiti se non uniforma il quadro normativo, e quindi l'unico modo per ottenere questo obiettivo veramente è legalizzare il file sharing. Quindi l'iniziativa è stata iniziata, è stata proposta, adesso abbiamo un anno, ma per la verità un po' di più, perché a causa del Covid è previsto che vengano estesi i termini di durata del periodo di raccolta delle firme, quindi abbiamo più di un anno per raccogliere 1 milione di firme. Abbiamo iniziato praticamente in questi giorni, nel weekend, e quindi vi invitiamo ad andare sul sito Free Sharing, freeshring.eu, e lasciare la vostra, potete fare due cose: uno, potete lasciare la vostra email, questo è facoltativo, e quindi rendervi, come dire, disponibili a ricevere ulteriori comunicazioni, insomma, contribuire alla campagna, perché immaginiamo di lavorare per allargare gli spazi della campagna nel tempo. E comunque, se questo non volete farlo, potete comunque, anche senza lasciare la vostra email, firmare la dichiarazione di supporto. Questo richiede l'indicazione del proprio nome, cognome, qualche altro dato, anche il numero di un documento di identità. Questo sappiamo che è delicato, molte persone ci pensano 2 volte a fare questo. Segnaliamo che questo requisito, la necessità di lasciare questo dato, è richiesta dal regolamento. Potete star tranquilli perché i dati sono trattati con un'assoluta sicurezza, con un sistema di criptazioni e controcriptazioni che rende molto, molto sicuri i dati.
Ti faccio una domanda, più o meno hai già risposto. Adesso in Italia il file sharing di materiale protetto da copyright, diritto d'autore o quel che sia è punito, giusto? Anche per chi lo fa no profit, dice ho questo libro, faccio un esempio, lo butto sul mulo piuttosto che sul torrent, oppure soltanto chi lo fa a scopo di lucro?
Purtroppo è illegale anche per chi lo fa senza scopo di lucro. Ecco, preciso questo, la nostra richiesta è di legalizzare il file sharing per chi lo fa senza scopo di lucro e per uso personale, quindi non chi fa per business, ma
ha in mente, che ne so, una sorta di, cioè avete in mente una sorta di abbonamento annuale per chi vuole far, vorrebbe fare file sharing e non essere profilato, oppure è da rivedere poi in seguito in, in Commissione Europea?
Guarda, allora, le tecniche legislative che si possono adottare per legalizzare il file sharing sono diverse. A livello nazionale già oggi si potrebbe legalizzare, volendo, il file sharing utilizzando una tecnica che è prevista dall'articolo 12 della nuova direttiva, della Digital Single Market Directive dell'anno scorso, la tecnica delle licenze collettive estese si chiama, che però fatta a livello nazionale nei limiti dell'articolo 12, licenze collettive estese, secondo me non è pienamente soddisfacente. Ci sono altre tecniche per permettere la legalizzazione del file sharing a fronte del pagamento di un equo compenso. Primo, si può prevedere una licenza, quindi chi vuole fare file sharing paga e quindi è legittimato a fare file sharing. Un'altra tecnica è quella della tassazione generale, per esempio è quello che succede per l'accesso dei libri nelle biblioteche. Noi oggi andiamo nelle biblioteche pubbliche, nella biblioteca comunale, prendiamo il libro, non paghiamo niente, però non è che non ci sia uno spostamento di denaro, perché il quadro normativo comunitario prevede che il prestito dalle biblioteche pubbliche sia soggetto ad equo compenso. Quindi ogni anno dal bilancio dello Stato si sposta una cifra al bilancio della SIAE, quindi la SIAE incassa dei soldi che poi distribuisce ai titolari dei libri. Questo è il modello tassazione generale. Un altro modello con il quale si può legalizzare il file sharing è o la tassa di scopo o l'equo compenso previsto come sovrapprezzo su un servizio specificamente connesso all'accesso di opere creative. Per esempio, si potrebbe prevedere o una tassa, un equo compenso che si fanno carico di Internet Service Provider di raccogliere, a carico appunto relativo alla connessione internet. Quindi per esempio io oggi pago 10 euro per accedere ad internet con il mio provider, ne pago 11 e un euro in più finisce a un soggetto che può essere un soggetto che c'è già o un nuovo soggetto dedicato ad hoc a questo, che lo distribuisce tra i titolari dei diritti. Questo è il meccanismo della tassa di scopo o equo compenso. Cioè, la differenza tra i due meccanismi è a che titolo viene raccolta, ma l'effetto finale è sempre lo stesso. Ora, noi non abbiamo volutamente scelto e indicato un modello di raccolta e distribuzione dell'equo compenso preferenziale, perché crediamo che possa costituire oggetto di dibattito e di approfondimento a valle della raccolta delle firme. Abbiamo le nostre preferenze, però crediamo giusto che sentire tutte le voci, chiaro che bisogna avere un ampio consenso, per non basta un milione di firme, bisognerà poi, se si raccoglierà un milione di firme, bisognerà fare in modo che la maggioranza dei parlamentari europei e degli stati membri dell'Unione Europea scelgano la tecnica che li convince di più. Quindi noi stiamo gettando una pietra nello stagno, non volevamo gettarla troppo grossa per generare troppo caos nello stagno.
Giustissimo. Prima hai nominato la crociata contro la profilazione da parte dell'Unione Europea, ma soprattutto la Commissione Europea. E notizia di un paio di giorni fa, se non erro, è che la Commissione ha proposto due leggi, ha sottoposto due bozze di leggi al Parlamento Europeo, e la cosiddetta legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali. E hai qualche dettaglio in merito, anche a grandi linee, su cosa hanno intenzione di cambiare, di fare?
Ma la cosa principale, allora, non le ho ancora approfondite, ho letto qualche notizia del giornale, ho parlato con qualche persona che si è presa la briga di approfondirla subito e mi ha dato qualche notizia un po' più, diciamo, approfondita. Ma la cosa principale che cambia è il meccanismo di responsabilità, cioè di esenzione da responsabilità per le grandi piattaforme. Quindi questo quadro normativo si rivolge principalmente ai grandi fornitori di servizi, alle grandi piattaforme, e le rende più responsabili. Impone una serie di obblighi, di trasparenza. Per esempio, oggi se ti tirano giù un contenuto non ti dicono niente. Il contenuto è stato cancellato, no, ti dovranno spiegare perché quel contenuto è stato cancellato, quali sono le ragioni, e più in generale finisce la logica dell'irresponsabilità totale delle grandi piattaforme. E quindi sì, diciamo, questo non è solo è un cambiamento epocale, che peraltro non è solo europeo, perché anche negli Stati Uniti e in altri paesi si sta un po' rivedendo la politica generale nei confronti. Cioè, il quadro normativo attuale ha prodotto una grande concentrazione in pochi soggetti che rischia di limitare le nostre libertà, i nostri spazi d'azione. Quindi è giusto riflettere su come cambiare. Secondo noi il modo giusto per cambiare è tornare alla vecchia idea di internet, nella quale l'utente, il cittadino, ha più controllo sui propri dati, le cose succedono più vicino a sé che in grandi piattaforme. Quindi bisogna tornare a lavorare per costruire una rete decentralizzata e federale, più che una rete fatta di grandi piattaforme che accumulano e gestiscono dati e quindi trattano gli utenti, li monetizzano, sì. Fanno diventare il prezzo del servizio.
Beh, più che giusto. A proposito di accumulazione dati e monetizzazione dei dati, non so se l'hai letto, una settimana o due settimane fa è uscito sul blog di, penso tu lo conosca, Quintarelli, un articolo di un, penso sia un quotidiano online norvegese, raggiungibile al sito nrkbeta.no. E questo giornalista prende le mostre da un'altra inchiesta fatta da NRK, che ha scoperto che oltre 8.000 telefoni di donne che hanno, penso si possa tradurre come consultorio o casa famiglia, che hanno ricorso, erano più che tracciate, anche se poi non mi sono soffermato a vedere se dallo Stato piuttosto che da privati. E poi nomina altri scandali più o meno grandi e decide di andare a vedere che cosa succede sul suo cellulare. E sul suo cellulare ha più di 160 applicazioni, e non l'ha utilizzato per chiamare o altro, e ha fatto diverse istanze ai vari, chiamiamoli recipient, vari raccoglitori. Esatto, ha fatto diverse istanze a questi titolari ed è venuto fuori che la maggior parte delle applicazioni che aveva sul cellulare trasmetteva i dati a SIGIC, che se non erro ha sede in Cecoslovacchia, nell'Europa balcanica, chiedo perdono per l'imprecisione geografica, e poi questa SIGIC vendeva i dati a Predisio o Predisio, non lo so, che ha sede in Francia, e a Complementix, che ha sede negli Stati Uniti. E poi a loro volta queste due società rivendono i dati a Grevy Analytics, che è un broker di dati, non mi ricordo dove si trova, e poi Grevy l'ha venduti a Ventel, e la quale ha sede negli Stati Uniti e che continua a rivendere i dati. E questo giornalista, pur avendo chiesto di sapere quali dati hanno raccolto sul suo dal suo cellulare e ha detto non mi sono, mi hanno fornito un papiro di roba, non c'è nessun numero di telefono, nessun nome, però effettivamente sono stati riportati tutti i miei spostamenti, quindi è facilissimo capire che io sono io piuttosto che il mio vicino, dal cellulare mio vicino, capire che il mio vicino è il mio, che quei dati riguardano il mio vicino. Però quando poi ha chiesto in forza GDPR a Ventel fammi capire che fine fanno i miei dati, Ventel ha risposto picche dicendo che i compratori dei dati sono anonimi, sono coperti da segreto. E è un comportamento lecito?
In astratto è difficile dirlo, può darsi di sì, perché magari quella società, immagino sia stata consigliata da qualche legale americano, magari può argomentare di non essere tenuta a rispettare il GDPR, non lo so, si potrebbe andare a fondo su questa cosa. Sinceramente non ho letto l'articolo di Israele, non mi ha messo una gran curiosità, quindi l'andrò a leggere. Posso dire solo in via generale che quello è un po' il problema delle app, cioè si tende a dire sì a tante cose senza quasi pensarci, ecco. So che è noioso, però sarebbe sì. Utile evitare di installare app, sarebbe meglio usare telefoni che lasciano quanto meno possibile i propri dati nelle mani di questa nuvola di soggetti che alla fine fanno un lavoro che è quello di monetizzare i nostri dati. È molto carino avere telefonini che fanno un sacco di cose che non costano, un sacco di applicazioni che non costano nulla, ma è molto pericoloso individualmente e collettivamente. Noi stiamo impoverendo la nostra società, la stiamo rendendo più debole, stiamo indebolendo la nostra società, e questo non va bene.
Assolutamente.
Trovo molto interessante le cose che sta facendo adesso l'Unione Europea, la sentenza Schrems 2 è fondamentale, è una pietra miliare battaglia per il tentativo di recuperare sovranità sui dati, no? Credo che ci vorranno molti anni e succederanno tante cose, molte delle quali potrebbero essere prevedibili, ma è molto importante questo, e la nostra European Citizen Initiative si impone nel solco di questa battaglia, perché non si può recuperare potere sui dati se non ci si libera del modello economico attuale che gira intorno alla circolazione, alla distribuzione delle opere creative, che fa della sorveglianza e della profilazione un elemento inevitabile. Se non si cambia il quadro normativo sarà inevitabile che per accedere a contenuti e opere creative si debba essere profilati e sorvegliati, inaccettabile.
Assolutamente. Anzi, fa il paio con la lotta all'utilizzo del contante, questa notizia. Comunque, per concludere, io ho un'altra domanda che riguarda il GDPR, o meglio, una curiosità mia. E visto che siamo in tempi ancora di lockdown, zone rosse, gialle e quant'altro, e soprattutto si parla di smart working, teleconferenze, teleformazione, e chi più ne ha più ne metta, e mi ha messo la pulce all'orecchio un seminario giustamente online che ho fatto qualche tempo fa, in cui dicevano attenzione, perché se voi volete fare riunioni di condominio online, ma a questo punto penso sia estendibile a tutte le videoconferenze questa avvertenza, non utilizzate programmi che rimandano a server posti fuori dall'Unione Europea. E giustamente così facendo dobbiamo dire addio ai vari Google, Microsoft, piuttosto che Zoom. Al che la domanda mia è: che cosa rimane? A dove possiamo, cioè a chi ci possiamo rivolgere?
Per esempio, c'è una bellissima iniziativa che è stata portata avanti da vari soggetti nazionali che si chiama Io Resto a Casa, si trova al sito ioresto a casa.org. È un'iniziativa alla quale partecipa il GAR e altre aziende, diciamo, pubbliche, partecipate dal pubblico e non, anche privati italiani, che mettono a disposizione server collegati a internet sui quali c'è installato software libero, quindi Jitsi, anche altre piattaforme. E quindi usare piattaforme di soggetti che non profileranno perché non fa parte, rispettano la privacy. Un'altra cosa ancora più radicale è farsi il proprio server Jitsi o un'altra piattaforma in software libero, avendo il controllo del server. Però mi rendo conto che c'è chi sta lavorando a rendere semplice il farsi la propria istanza di Jitsi o altre piattaforme. Oggi questo, cioè i dati oggi, alla luce della Schrems 2, della sentenza di luglio pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i dati non possono essere trasferiti fuori dall'Unione Europea, quindi se si fa un uso privato delle piattaforme resta la questione etica di non favorire la profilazione e la sorveglianza, quindi evitare di usare queste piattaforme a delle ottime ragioni etiche, però quando si è nel privato non c'è un illecito, no? Perché se invece io sono un titolare del trattamento, quindi non uso le piattaforme per uso personale, ma le uso o nel quadro di un'azienda o anche come professionista, no? Quindi come persona, ma non nel quadro della propria attività privata, io non posso trasferire i dati fuori dall'Unione Europea, perché oggi ci sono dei problemi, siamo nei dettagli, però la Schrems 2 ha dichiarato la nullità del privacy shield, quindi che era la decisione di adeguatezza che copriva il trasferimento di dati di Stati Uniti d'America di molti fornitori di servizi, ha lasciato la possibilità di utilizzare altri schemi giuridici, in particolare le standard contract clauses, le clausole contrattuali standard, però il comitato di garanti, le DPB, ha chiarito che non bastano le standard contrattuali clauses, ci vogliono misure supplementari. Queste misure supplementari oggi non mi pare offerte dalle piattaforme principali offerte dal provider extra UE. C'è che i fornitori extra UE si stanno dando un grande affare per dimostrare che loro i dati li tengono in Europa. C'è qualcuno che dice sì, ma anche se i dati sono in Europa, però non è garantito che non possano essere non possa accedervi per esempio l'NSA, no? Perché c'è un atto normativo che si chiama Cloud Act, che legittima il governo degli Stati Uniti a richiedere l'accesso ai dati anche quando i dati sono al di fuori degli Stati Uniti su server europei. Qui però la sentenza Schrems 2 non è così netta, e quindi siamo ancora insomma, il tema è ancora aperto, cioè ci saranno probabilmente altre sentenze, però da titolare del trattamento oggi è molto prudente evitare di usare fornitori di servizi che non sono europei e non tengono i dati in Europa.
Assolutamente sì. Ok, allora ti ringrazio per questa intervista e ti auguro buone vacanze, sperando che tu prenda le ferie.
Grazie anche a te.
Grazie.
Siamo arrivati all'ultima puntata del 2020, quindi chiudiamo questa puntata di questo anno che dal punto di vista umano è stato veramente difficile. Io mi accontenterei di un anno direi normale, insomma, come spero per quanto riguarda il 2021. Vi ricordo che questa puntata la potete scaricare nella sua versione podcast dal sito della web radio radiostart.it. potete farci sapere quello che pensate sulla pagina di Facebook e potete ovviamente riascoltarci come ogni volta, insomma, che accade per Radio Linux, il lunedì mattina alle ore 10:30. Io vi saluto, vi do gli auguri di buon anno e ci sentiamo nella primissima settimana del 2021. Ciao a tutti da Attilio. Well, we know.